Dossieraggio, l'allarme di Cantone, oltre 10.000 accessi abusivi alle banche dati riservate. La procura di Perugia vuole capire se il finanziere indagato abbia fatto da solo o se sia parte di una rete e soprattutto dove sia andata quella mole di informazioni. Potrebbero anche finire in mano ai servizi di paesi stranieri, dice il PM ascoltato oggi in commissione antimafia. Si allontana la speranza di un accordo per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. La delegazione del gruppo palestinese ha lasciato oggi il Cairo dopo 4 giorni di colloqui che non hanno portato a una svolta. Intanto si moltiplicano le pressioni su Tel Aviv per inviare più aiuti nella striscia dove la popolazione sta morendo di fame. Joe Biden annuncia l'invio di una missione d'emergenza per permettere l'arrivo via mare. Altri 4 giorni di viaggio, con un cadavere a bordo e senza una cella frigorifera dove metterlo, dovrà navigare così la nave Sea-Watch 5 che ieri ha soccorso 51 migranti. Le autorità italiane le hanno assegnato il porto lontano di Ravenna e la Guardia Costiera si è rifiutata di prendere a bordo il corpo del ragazzo di 17 anni morto dopo il salvataggio. Sono intervenuti 9 ore dopo il primo SOS, denuncia la ONG. Stati Uniti, nella notte il discorso sullo Stato dell'Unione di Joe Biden è il più importante da quando è alla Casa Bianca. Dopo le primarie, Donald Trump ha il vento in poppa, Biden si gioca molto, proverà a rilanciarsi in vista delle elezioni. Una buona serata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Dunque un forte allarme quello lanciato oggi dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone, che indaga sugli accessi abusivi alle banche dati della Procura Nazionale Antimafia e non solo. E l'inchiesta sul cosiddetto dossieraggio. Il procuratore oggi ha riferito al Parlamento. La procura ipotizza una rete attorno al tenente della finanza Pasquale Striano, indagato per le informazioni raccolte violando le banche dati della Procura Nazionale Antimafia.
33.528 file dalla banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. Questo numero enorme di dati, che fine ha fatto?
Da Roma sentiamo Anna Bredice.
Oltre 10.000 accessi alle varie banche dati a cui il finanziere Striano poteva accedere, ma ancora più impressionante il numero di file estratti e poi spariti. Oltre 33.000 file dei quali Cantone si chiede che fine hanno fatto, chi li ha in possesso. La vicenda nata dalla denuncia di Crosetto, che Cantone ringrazia perché ha contribuito ad aprire un verminaio, così l'ha definito il procuratore di Perugia, assume contorni sempre più grandi che pone tanti interrogativi in tanti li definisce, perché è stato sottratto un numero di informazioni destinato, secondo Cantone, a crescere in modo significativo. L'inquietudine è data da elementi che lo stesso magistrato non esclude. Striano non ha ceduto informazioni ad agenti dei servizi stranieri, ma non può escludere Cantone che altri lo abbiano fatto, e sono utili a questo proposito le audizioni che sia Cantone che Melillo hanno fatto nel pomeriggio in maniera segretata al Copasir. L'altro elemento che non esclude è che la regia di tutto questo sia molto più ampia, che Striano non abbia agito da solo e che quindi ci siano dei mandanti. Così tante informazioni da far dire a Cantone che l'attività del finanziere era svolta in maniera spasmodica. Per chi e per conto di chi? Se si tratta di dossieraggio, dice Cantone, non spetta a me dirlo, almeno non adesso, perché le indagini potrebbero far scoprire ancora altro. Un'inchiesta che rischia quindi di allargarsi invece di andare verso una chiusura. Al momento Cantone non indaga per corruzione, perché finora non sono emersi pagamenti a favore di Striano e della sua famiglia. La vicenda quindi crea molte preoccupazioni, perché ci sono dati sensibili di cui lo stesso mondo politico non sa in che mani siano in questo momento. Dai membri della commissione che fanno parte della maggioranza sono arrivate domande che ricalcano le accuse che la destra ha fatto in questi giorni, puntando il dito e le ombre su magistratura, stampa e opposizione. Sentiamo Andrea Orlando del PD, che fa parte della commissione antimafia.
Si tratta di capire esattamente quali erano, diciamo, gli utilizzatori, perché andiamo dall'utilizzo per questioni quasi personali a probabilmente utilizzi tra virgolette più industriali di queste informazioni. Chi sono coloro che chiedevano queste informazioni in dimensioni così copiose? Credo sia la domanda fondamentale che ci dobbiamo porre, e che in qualche modo ridefinisce anche il quadro nell'insieme e pone una questione che è quella non della lettura spiccia, della polemica tra centrodestra e centrosinistra, ma della vulnerabilità del nostro paese rispetto alla possibilità di ingerenze interne o esterne. L'imponenza e la mole degli accessi pone degli interrogativi che vanno ben oltre, ripeto, la polemica tra le forze politiche. Chi pensa che il PD sia in qualche modo collegato a questa vicenda è semplicemente un cretino.
Adesso la guerra a Gaza, i bambini che sopravvivono alle bombe moriranno di fame. A dirlo oggi è stato il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, descrivendo la situazione sempre più difficile nella striscia. Le vittime della malnutrizione aumentano giorno dopo giorno e aumentano anche le pressioni su Israele affinché permetta l'ingresso di più aiuti umanitari. Oggi la Casa Bianca ha fatto sapere che Joe Biden annuncerà l'invio di una missione militare d'emergenza sulla costa di Gaza per allestire un molo temporaneo in grado di accogliere navi cargo di grandi dimensioni che trasportino cibo, acqua e medicine. La situazione umanitaria catastrofica cresce anche le pressioni per una tregua, ma le due parti sembrano sempre più distanti. Oggi Hamas ha lasciato il Cairo dopo 4 giorni di negoziati senza aver raggiunto nessuna svolta. Martina Stefanoni.
I punti critici sono sempre gli stessi. Israele vuole la lista degli ostaggi ancora in vita prima di acconsentire ad un cessate il fuoco. Hamas dice che questo non è possibile perché non è in grado di localizzarli sparsi in tutta la striscia. Ma soprattutto Hamas vuole che Israele si impegni da ora per un cessate il fuoco permanente dopo le 3 fasi previste per il rilascio degli ostaggi, mentre Israele si rifiuta di farlo. Per questo Tel Aviv non ha mandato una sua delegazione ai colloqui che si sono conclusi oggi al Cairo. Un altro round di negoziati finito senza una svolta. L'ufficio politico di Hamas ha detto che la delegazione ha lasciato l'Egitto per discutere di quanto appreso con i leader del gruppo, ma che le trattative continueranno. È probabile, secondo fonti informate sui colloqui, che un nuovo incontro avvenga domenica, un ultimo tentativo a poche ore dall'inizio del Ramadan. La scadenza dell'inizio del mese sacro dell'Islam è fonte di grande preoccupazione per la comunità internazionale e soprattutto per gli Stati Uniti, perché temono che durante questo mese le tensioni crescano ulteriormente, rendendo ancora più difficile un accordo, considerando anche che Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas, ha indetto pubblicamente una marcia durante il Ramadan a Gerusalemme, alla moschea di Al-Aqsa. I mediatori continuano a dirsi convinti che una quadra tra le diverse posizioni si troverà. Ma è innegabile che ad ora sembrino inconciliabili. Solo oggi il premier israeliano Netanyahu ha respinto tutte le richieste fatte per evitare un'invasione di terra a Rafah, ribadendo che ci sarà e che la guerra continuerà anche dopo un'eventuale tregua fino alla vittoria. Cosa voglia dire vittoria ancora non è chiaro. Ma è evidente che con questa frase Netanyahu si oppone pubblicamente alla principale condizione posta da Hamas, l'impegno per un cessate il fuoco definitivo dopo lo scambio di prigionieri.
Negli Stati Uniti c'è grande attesa per il discorso che Joe Biden pronuncerà